Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, seconda giornata per questa settimana di Punto Biancorosso. Dopo quella scoppiettante di ieri, quella di oggi è una puntata da non perdere, quindi in studio abbiamo il nostro Pepe Gallozzi.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti i radioascoltatori, una puntata da non perdere, una puntata l'abbiamo definita a fiume, cascata, insomma ci aspettavamo una giornata intensa sotto tantissimi punti di vista, per certi versi così è stata, per certi versi forse no, la vivremo insieme, la rivivremo insieme con voi, con i vostri interventi, con le vostre opinioni, con i vostri messaggi, ne stanno già arrivando tantissimi e tanti ne arriveranno, cercheremo di dar risposta su tutto. Ci aspettiamo anche un intervento da parte di, vedremo se arriverà anche un intervento da parte di qualcuno della società, ma noi non faremo mancare nulla, ci saranno degli ospiti, analizzeremo quanto accaduto e infatti prima di andare in break pubblicitario voglio ricordare quanto emerso dal martedì summit, definiamolo così,
Diciamo intanto che cosa è successo allora, oggi, prima di quello che
era stato già preannunciato ieri.
Esatto, ieri sera in chiusura abbiamo dato subito questa notizia, anzi che c'è stata fornita dal team manager
Damiano Morra,
che questa mattina si sarebbe tenuto
un CDA straordinario.
Un CDA straordinario che poi credo che non sia stato solo un CDA.
No, cioè si sono discussi di tanti temi e inoltre si è parlato anche al pomeriggio, quindi il CDA di questa mattina tra i dirigenti con la società, invece nel pomeriggio c'è stato anche l'incontro con Francesco Nocera e con gli over della squadra appunto biancorossa. E quanto emerso è questo, diciamo, sono quattro verità, ovvero rimane al suo posto Francesco Nocera, sollevato.
Diciamo che quello che riportiamo sono notizie che sono filtrate, non c'è un comunicato ufficiale.
Non
quindi
c'è comunicato, ma le fonti sono, diciamo, ecco, interne alla società.
Diciamo, quindi noi verifichiamo sempre che se nel frattempo
tutto
venga,
potrebbe
venga
cambiare,
pubblicato
tutto quanto in,
qualcosa. Diciamo,
in
quello che vi stiamo dicendo e che poi andremo a sviscerare nel corso della puntata sono, come si dice nel gergo, notizie di corridoio.
Voci di corridoio, però voci interne di corridoio, quindi
però,
hanno,
diciamo,
hanno la propria valenza.
Non sono suffragate da un comunicato ufficiale che al momento non è stato emesso.
Sì, esatto, guardiamo anche le pagine ufficiali, al momento quindi manca il comunicato. Comunque, da voci interne, rimane al suo posto Francesco Nocera, viene sollevato dall'incarico il suo vice Luca Bocchino, promosso nel ruolo di vice allenatore l'attuale allenatore della formazione juniores Stefano Belardinelli e la squadra, intesa come giocatori, in questo momento giocatori e staff tecnico, è in silenzio stampa. Questo quanto emerso appunto da fonti interne alla società. Ne discuteremo insieme, ne parleremo insieme, ci direte la vostra e come sempre potete farlo attraverso SMS e WhatsApp al 334-3520-488 oppure attraverso email a diretta@radiotua.it. I temi sono tanti, gli ospiti non mancheranno, state con noi e fate sentire la vostra voce.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella Regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dopo la prima pausa pubblicitaria. Allora, ripartiamo dalla notizia del, cioè dalla non notizia del giorno, perché ricordiamo, non è uscito comunicato ufficiale, quindi non è una notizia ufficiale. Iniziamo a commentarla con i vostri pensieri che stanno arrivando copiosi e ricordo tutte e tre le possibilità sulla nostra pagina Facebook, tramite SMS oppure WhatsApp al 334 35 20 488. Volete mandare anche una mail, potete farlo a diretta@radiotua.it. Tutto sì. Questo per commentare quello che ci state scrivendo e in attesa di avere qualche notizia ufficiale.
Sì, probabilmente avremo proprio un intervento da parte di un dirigente dell'Anconitana, ma intanto i vostri messaggi arrivano, li leggeremo tutti, proveremo a leggerli tutti, chiaramente ecco, usato un linguaggio consono alla serata, lo faremo con i nostri ospiti che andrò a presentarvi, chiedo conferma, abbiamo già il primo ospite?
Sì.
Abbiamo quindi già il primo ospite, almeno li commentiamo.
È un ospite
insieme interno.
Beh,
un bel ospite, la nostra voce, penna del Corriere Adriatico, Paolo Papili, buonasera Paolo.
Buonasera Peppe, ciao Stefano, un saluto ai nostri gentili radioascoltatori.
Sì, che stasera sono veramente numerosi, hanno già iniziato. Primo messaggio, Paolo, lo leggiamo insieme. Oggi abbiamo toccato il fondo, la mossa della società è stata chiaramente solleviamo dall'incarico il vice, così non c'era darà le dimissioni, visto che esonerare un allenatore con 6 punti di vantaggio e una sola sconfitta fa ridere. Questo è il pensiero di Alessandro. Ammucchio un po' di pensieri, poi dopo cerchiamo.
Aspetta, che volevo controllare Alessandro. Uno, due,
sì, credo
tre,
che abbia sbagliato a fare il...
Quattro volte ce l'hai mandato, sì, Alessandro, giuro che l'avremmo letto in ogni caso, anche con una volta sola.
Sì, ammucchiamo un po' di messaggi e poi diamo una risposta ordinaria. Innanzitutto Luchino, che saluto, altra cavolata, che significa aver mandato via il vice? Si sa il motivo, ma a sbattere fuori rosa qualche giocatore? Punto di domanda, ma chi ci capisce? Bravo. Un altro radioascoltatore ci scrive, adesso è nocera con il tutor. Fiorella ci scrive, Stefano, i tifosi dopo questa sparata, quindi rivolta al nostro direttore, ci saranno allo stadio domenica? Continuano gli altri messaggi che hanno più o meno questo leitmotiv. In Ancona non ci stupiamo più di nulla oramai, Rox da Iesi. Paolo, diciamo che l'idea è sempre quella, ovvero le dimissioni di Nocera non sono arrivate. Qualcuno probabilmente si aspettava che Nocera già da stasera non fosse più l'allenatore dell'Anconitana. Non è successo niente di tutto questo. L'unica mossa ufficiale è stata quella di sollevare dall'incarico il suo vice Luca Bocchino e promuovere il tecnico Stefano Bellardinelli, che stava ben facendo con l'Under 19. Che idea ti sei fatto di tutto questo?
Che intanto bisogna conoscere le motivazioni ufficiali prima di agire di impulso, bisogna riflettere e ascoltare la voce della proprietà, perché se si è arrivati a questa decisione probabilmente ci sono dei motivi che noi tutti ancora non sappiamo. E a tal proposito posso riferirvi che stiamo cercando di contattare attraverso l'ufficio dell'ufficio stampa Giuseppe Giannini, con a capo Giuseppe Giannini, il vicepresidente Robert Egidi, proprio per farlo intervenire in diretta e farci raccontare un po' come è andata la giornata. Altrimenti rischiamo di fare molta confusione rispetto a quella che già c'è. Possiamo però fare la cronaca della giornata.
Giornata molto intensa, iniziata già dalla mattinata,
Sì, una giornata che, come ci aveva annunciato ieri il team manager Damiano Morra, il dirigente dell'Ancona, ieri in diretta, oggi si è tenuto il consiglio direttivo della società. Il summit si è tenuto presso la sede della RAIS, si è affrontata tutta la questione con i dirigenti, che a un certo punto, oltre ad aver rimosso il vice allenatore Bocchino, stavano pensando seriamente anche ad un nome nuovo, tant'è che a ridosso dell'ora di pranzo era girata la voce che Massimo Lombardi potesse essere il nome giusto, il traghettatore che avrebbe potuto in qualche modo portare la squadra verso la vittoria finale. Invece poi questa ipotesi, sempre che fosse stata vera, è tramontata così, ma nel frattempo era stata convocata sempre per il primo pomeriggio negli uffici della RAIS la squadra e lo staff tecnico.
Per un confronto, sì, quindi con la società stessa?
Sì, per l'ennesimo confronto, perché già ce n'erano stati moltissimi, ce n'erano già stati diversi nel corso di questi mesi tribolati. E a quanto pare, ma sono soltanto indiscrezioni, quindi usiamo tutti condizionali possibili, a quanto pare, proprio perché manca l'ufficialità, manca un qualcuno della società che era presente e che ce la racconta, quindi ribadisco, indiscrezioni, sembrerebbe che siano volate parole molto grosse da parte dei giocatori verso Francesco Nocera, che si trova sempre più con le spalle al muro, ma dimissioni non sono arrivate da parte dell'ex giocatore e capitano della squadra biancorossa.
Paolo, permettimi, però, che il rapporto tra Nocera e i giocatori non fosse idilliaco è cosa risaputa, lo diciamo da tempo, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda.
Eppure c'erano state scene di meraviglia quando avevamo visto col Filottrano tanti abbracci verso il tecnico campano. Pareva che, insomma, andavano tutti d'amore e d'accordo. Forse quelle immagini che tutti presenti allo stadio avevano visto non erano poi così sincere. Quindi io continuo, Peppe e cari ascoltatori, a ribadire quanto detto ieri sera in trasmissione. Non c'era sicuramente delle responsabilità, ma non è stato aiutato da una squadra che sì, in campo ha fatto vedere spesso e volentieri, lo dice la classifica, anche delle buone giocate, ci sono state delle piacevolissime esultanze. Però, ecco, per dare una botta al cerchio e una alla botte, molti giocatori non hanno fatto la parte loro, hanno pensato anche a fatti extracampo, e il rapporto con Nocera, tu hai fatto bene a dire, si sapeva che non erano così brillanti, però perché fare quella messa in scena, quelle scene da libro cuore che abbiamo visto col Filottrano, quasi a voler zittire chi invece sapeva di una situazione che era incandescente dentro lo spogliatoio. Oggi, a quanto pare, magari mi sbaglio io, i toni utilizzati sono stati piuttosto pesanti da parte dei giocatori più rappresentativi della squadra nei confronti del tecnico campano, che sempre, a quanto ne so, ha incassato senza battere ciglio.
Sì, beh, sicuramente adesso aspettiamo delle conferme su quanto è emerso. È ovvio, tu dici bene, non è stato aiutato dalla squadra, ok, però le colpe di Nocera a mio parere sono evidenti soprattutto sia da un punto di vista tecnico che a questo punto proprio nella gestione dello spogliatoio, perché
lui è l'allenatore, quindi ha le responsabilità principali, non ci piove. Però dall'altra parte, ecco, per non gettare unicamente la croce sopra l'allenatore, possiamo dire che ci sono stati molti ragazzi, molti giocatori che non è che hanno facilitato il compito dell'allenatore, che ha dimostrato come mister di essere in confusione totale. Questo lo si sapeva, non solo dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista gestionale.
Ma io penso
oggi
che
siamo arrivati a questa situazione.
La partita con il Senigallo, con la Vigor, ha fatto emergere quanto detto. È stata una partita, a mio parere, preparata male, se non non preparata. Ho visto da una parte un allenatore come Guiducci mettere le cosiddette marcature a uomo in relazione terzino esterno e addirittura fatti girare, perché quando poi Pier Gallini e Zaldua sono stati invertiti, i terzini della Vigor seguivano a uomo. Ciò cosa significa? Che Guiducci l'ha preparata in settimana. Nocera, a mio parere, l'ha preparata male, perché non ti presenti a Senigallia con quattro giocatori offensivi, quasi a voler dire, in modo anche un po' sbruffone, passami il termine, vengo lì, vengo a vincere la partita. Oppure, sapendo che la Vigor aveva due esterni forti come Cinotti ed Enrico, rischiare i due under mi è sembrata un po' azzardata. Un giocatore come Pucci, che è stato l'elemento centrale della prima parte di stagione per il suo rendimento anche da terzino, relegato così in panchina, tu dici giustamente, i giocatori non lo hanno aiutato. Sì, però l'allenatore, a mio parere, ha sbagliato diverse scelte, la metto così.
Ha sbagliato diverse scelte, ma a me è sorto anche un dubbio, venendo via con profondo rammarico dal Bianchelli di Senigallia domenica dopo la partita. Ma siamo sicuri che la squadra l'ha fatta Nocera nelle ultime partite? Nelle ultime partite specialmente? A me è venuto questo dubbio atroce e forse la sparo grossa, perché un allenatore che ha il patentino non può fare errori di quel tipo, di quel genere. Ne abbiamo parlato diffusamente ieri anche con Cristian Camilletti in puntata, proprio per i motivi che hai citato tu. Dall'altra parte c'era un allenatore che ha preparato la sua squadra ad affrontare l'Ancona, poi gli ha girato anche bene. Devo dire che nei tuoi confronti mi ha colpito molto di più la Vigor dell'andata che la Vigor del ritorno. Ma questa è un'altra storia. Però c'era dall'altra parte un'idea. L'idea dell'Anconitana in campo qual è? Palla a trombetta o a Colombaretti quanto gioca, lancio lungo sugli esterni e cross in mezzo per chi?
Continuano intanto, Paolo, ad arrivare tanti messaggi e voglio leggerli perché non voglio togliere spazio a nessuno. Il nostro amico Marco: sarò forse un nostalgico, ma da che mondo è mondo, questi problemi nel calcio devono rimanere all'interno dello spogliatoio e la società deve prendere immediati provvedimenti prima che si metta tutto in piazza. La società è giovane, deve ancora crescere, in questi momenti di difficoltà vengono fuori le vere capacità gestionali. Non mi piace tutto questo processo pubblico e tutti questi spifferi. Altri messaggi: GG67, ragazzi, ma perché deve dare le dimissioni? È primo e vuole vincere il campionato, semmai è la società che lo deve esonerare. Falco, il nostro amico: non infangate le bandiere, quindi immagino si schieri dalla parte di Francesco Nocera. Altri messaggi: i giocatori non tirino troppo la corda, vincano e poi magari se ne vadano. Provvedimento che non ha senso, se si voleva dare uno scossone serviva ben altro. Se di fatto la squadra è in mano al nuovo allenatore in seconda, tanto valeva esonerare il mister. Per me poi servirebbe anche mettere fuori rosa qualche giocatore che non merita di indossare la nostra maglia. I temi sono ricorrenti, ovvero: questa figura di Belardinelli da secondo è effettivamente utile a finire nel modo che tutti ci aspettiamo questo campionato? Serviva qualche provvedimento anche nei confronti di qualche giocatore? Io penso, Paolo, dopo ti lascio la parola, che Belardinelli sicuramente è uomo d'esperienza, è uomo di campo. Io personalmente mi aspettavo che già stasera Nocera non fosse più l'allenatore dell'Ancona. Io al posto di Nocera, con un vice che mi viene meno e tante certezze, come una squadra che comunque vuoi o non vuoi il rapporto non è idilliaco, il rapporto con la società è pressoché nullo, io mi sarei dimesso. Questa è la mia idea. Parlo chiaramente da giornalista, ho anche il mio patentino da allenatore, ma per diletto più che altro, però io mi sarei dimesso. Tu cosa ne pensi? Qual è la tua idea?
Ma che la società a Nocera lo doveva mandare via già nei mesi scorsi, però a posteriori è sempre facile parlare, è stato voluto dare una chance e quindi è stato giusto, probabilmente per chi era chiamato a decidere, dare una possibilità ancora al tecnico. Però a posteriori doveva essere esonerato già nei mesi scorsi. Questa è la prima cosa. Poi, andando avanti, per quello che riguarda oggi, ripetiamo ancora beneficio magari di chi ha acceso la radio adesso. Non sappiamo come sono andate le cose. Dico soltanto e ribadisco che se un allenatore è in testa e vuole provare a vincere il campionato, qualche pezza d'appoggio ce la deve avere per forza. se il tuo braccio destro non c'è più e l'hai portato tu, intanto un allenatore un passo indietro lo deve fare automaticamente per solidarietà quantomeno del collega che è stato tagliato, che poi tagliato è un brutto termine, chiedo scusa, non voglio offendere
sollevato dall'incarico, mettiamola così.
Sollevato dall'incarico, quindi automaticamente il primo allenatore segue il vice da che mondo è mondo, ma se proprio vuole restare deve avere qualcun altro dalla sua parte, la società non ce l'ha dalla sua parte, i giocatori a quanto pare, a quanto sembra, non lo sopportano più, tu continui a fare l'allenatore di che cosa? Di te stesso.
Oltretutto, giustamente, quando prima si diceva non infangare le bandiere, qui un altro nostro amico ci chiede non infangare le bandiere, qui c'è rimaste solo le aste, perché giustamente adesso pure questo discorso delle bandiere, noi giudichiamo l'allenatore sta commettendo diversi errori, quindi non me ne vogliano infangare le bandiere o quant'altro, qui comunque noi stiamo criticando, a mio parere giustamente, un allenatore che ha commesso degli errori e li abbiamo spiegati quali sono. Qui non si critica l'uomo Nocera, noi stiamo criticando l'allenatore Nocera che comunque ha mostrato di avere delle carenze, mi sembra evidente. Paolo, un altro messaggio per te. Giusta analisi, Paolo, del nostro amico Falco. La formazione è tutta di Nocera? Punto di domanda. Gira voce, ad esempio, che Colombaretti non deve giocare per ordine dai piani alti. Non vedo l'ora che arrivi questa benedetta vittoria del campionato per tirar giù qualche maschera.
Ma io penso che in estate, quando la società ha ingaggiato difensori come Mercurio e Trombetta, la gerarchia in teoria doveva essere abbastanza chiara. Poi ci sono stati degli infortuni che hanno premiato l'impegno, la costanza di Colombaretti, che non è che non ha giocato mai in questo campionato, anzi è stato sempre tra i più presenti come quasi tutti componenti di questo gruppo. Ecco, magari possiamo dire che Trombetta ha fatto il centrocampista, e di centrocampisti ce n'erano in abbondanza, no? Ritorniamo sul famoso sulla famosa bocciatura di Prosman, per esempio, no?
L'avremmo voluto vedere almeno qualche volta.
L'avremmo voluto vedere, e il fatto che questo giocatore, che poi si è accasato in Serie D e sta andando bene, non si è mai visto, denota ancora una volta l'incompetenza di un mister che non solo ha dimostrato di essere in difficoltà dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche comportamentale, perché poi i giocatori vanno gestiti e lui ha dimostrato di non saperli gestire, altrimenti non ci sarebbero stati tutti questi problemi. Se pensi che domenica, per recuperare la partita, la punta l'ha fatta Stolfi, che è un under molto bravo, però non ha nelle sue corde l'attaccante, non fa l'attaccante. Avevi Ganam che poteva farti molto comodo e non l'hai portato neanche in panchina.
No, ma soprattutto anche proprio nella gestione.
Sostituzioni sbagliate, no?
Ecco, hai centrato il punto. Cioè, qui non parliamo solo di preparazione della partita, ma anche proprio come ha inciso sulla gara stessa. Ci sono state due sostituzioni, ovvero di Zaldua e Iachetta, comunque giocatori offensivi. Poi c'è stato l'episodio di Pier Gallini che si fa male. Però secondo me lo devi anche prevedere, cioè tu non puoi rimanere con due soli giocatori e non avere altre disponibilità. Alla fine, per fare l'assalto finale, a parte Mastro Nunzio, in campo c'erano Ruibal, Astolfi e Bartoloni, che perdonami non erano certo Birof o UEA, comunque gente abile nel gioco aereo, e negli ultimi minuti, soprattutto in queste categorie di palle scaraventate e gioco aereo, penso che è un po' il pane, no?
Sì, assolutamente. Ritornando al messaggio dell'amico Falco, io voglio pensare, non posso credere che la società imponga la formazione, però secondo me, visti gli scarabocchi di Nocera dal punto di vista gestionale, tecnico-tattico appunto, un allenatore non può fare quelle formazioni lì, non le può proprio fare.
Questa è un'idea che abbiamo sentito.
Che ha giocato in Serie B, Peppe, uno che ha giocato in Serie B e ha avuto dei signori maestri, la partita la legge in un'altra maniera. Non è sereno quest'uomo, probabilmente. Non voglio dire che non sia proprio all'altezza di fare l'allenatore, ci mancherebbe altro. Però quest'anno non è azzeccata una.
Altri messaggi intanto che arrivano. Sempre Alessandro, ma se Nocera non ha la fiducia da parte della società, non può la società stessa esonerarlo? Ci sono di mezzo i soldi? Punto di domanda. Questa è un'altra questione. Diciamo che l'esonero sono in tanti dai messaggi che ci arrivano, che se lo aspettavano in giornata.
Per questo dico che prima di fare processi o tirare le conclusioni, sarebbe opportuno capire meglio la questione e magari farci raccontare qualcosa da un esponente della società, perché la società ha ordinato il silenzio stampa ai giocatori, però i dirigenti hanno la facoltà di potersi esprimere logicamente. Quindi magari stasera il vicepresidente Robert Egidi, se vorrà, se Giuseppe Giannini ci darà delle buone notizie, magari farà chiarezza definitivamente e ci risolverà tanti quesiti che noi stiamo ponendo.
Altri messaggi, poi Paolo tra poco ti congedo perché sennò andiamo veramente per le lunghe e togliamo probabilmente spazio a Robert Egidi se vorrà intervenire. Falco, che giochetto è esonerare il vice per sperare nelle dimissioni del mister, un po' stile Marra al Milan, quindi con Montella, o esoneri in blocco e sei coerente o così cosa vuoi far capire a me tifoso? Sì, poi arrivò l'esonero di Montella poco dopo, ma lì fu più una questione legata alla preparazione atletica, era più un discorso un po' particolare. Invece Dorico la butto lì, colpevolizzati i giocatori, Nocera riceve un sostegno da Belardinelli, ritenuto più efficace di Bocchino visto il momento, per gestire lo spogliatoio, ma sicuramente Belardinelli sta facendo bene con il settore giovanile, può essere un trade union tra i ragazzi e la prima squadra, però è un binomio che adesso effettivamente lascia un po' perplessi, perché comunque parliamo di due personalità da primi allenatori, ecco, mettiamola così, cioè Belardinelli vederlo come vice mi fa un po' difficile, è un allenatore di personalità, un allenatore di carattere, quindi non so onestamente come sarà la gestione.
Oppure la società con la promozione di Belardinelli si è voluta tutelare per in caso non c'era decidesse di dare le dimissioni.
Potrebbe essere una visione anche questa, effettivamente.
Vediamo che Belardinelli è al patentino e quindi è in grado di poter esercitare il ruolo, oltre che ne ha assolutamente la capacità. A me piace molto questo profilo, tant'è che ieri sera, proprio in chiusura, quando cercavamo di fare le carte alla giornata di oggi con Cristian Camilletti, ci eravamo tenuti molto alti come media, vedevamo appunto questa nuova figura, questo nuovo insediamento in prima squadra.
Altra cosa che si imputa a Francesco Nocera, per esempio, è quello di seguire molto, troppo da lontano le sorti appunto del settore giovanile, quindi le sorti della Juniores. Questo è stato un altro punto che secondo me ha giocato a sfavore di mister Nocera, perché l'allenatore di una prima squadra, a mio parere, dovrebbe comunque tenere sotto controllo anche il settore giovanile, nella fattispecie la formazione Juniores, che comunque sta ben facendo negli ultimi mesi, sfornando anche tanti giocatori interessanti. Ganam, secondo me, è la punta di un iceberg.
Beppe, ci sono tante sfaccettature se uno guarda Francesco Nocera. Ad esempio, noi l'abbiamo invitato diverse volte alla radio, ha sempre fatto spallucce. Io ricordo di aver fatto il diavolo a quattro per poterlo invitare a un'iniziativa benefica al circolo di via Ascoli Piceno per aiutare un bambino che poi, tra le altre cose, ho visto con grande piacere allo stadio proprio a Senigallia. Anche noi, no, ci eravamo fatti promotori di aiutare Alessandro. C'erano tante esposizioni, tanti cimeli storici, c'è stata tanta partecipazione, la società ha capito, è venuto il presidente Stefano Marconi, è venuta la squadra a salutare, a fare un'offerta, a stare anche un po' insieme con i tifosi, no? Per un evento extracampo. Se non gli telefona Guido Montanari, capo servizio del Corriere Adriatico, per dire: Francesco, guarda che l'iniziativa è importante, c'è gente che porta la tua maglia, no? Vieni. Lui non sarebbe venuto, ha dovuto fare una preghiera. Cioè, questo è un atteggiamento, se uno pensa, anche inspiegabile, no? della persona che probabilmente avrà, anche sul piano umano, mi viene da pensare, magari sbaglio io, delle altre difficoltà che non lo aiuta a star sereno. Però uno che è stato qua, ha giocato 7 anni, è stato una bandiera, ha vinto il derby con l'Asco, ha fatto la Serie B, quando torna ad Ancona in un'altra veste, d'accordo, passano gli anni, cambiano molte cose, ma ti aspetti un atteggiamento anche nei rapporti molto diverso.
Sì, sicuramente ci hai dato un'altra chiave di lettura che mancava. Io onestamente,
cioè, l'ho visto più come un estraneo, Peppe, come un forestiero, come un uomo che vive ancora, ma così.
Io onestamente, Paolo, mi limito al discorso tecnico e secondo me di lacune ce ne sono veramente tante. La partita di domenica per me è stato uno specchio chiaro ed evidente. Da una parte c'era una squadra che sembrava aver vinto la partita negli allenamenti settimanali, perché sapeva tutto dell'Anconitana. Addirittura quante volte nel secondo tempo abbiamo avuto l'impressione che, da dopo che è uscito Pier Gallini, diciamolo, anche se la partita fosse durata un altro paio di giorni, magari non si faceva gol. Perché? Perché la Vigor ha difeso ordinatamente, sapeva come andare a colpire l'Anconitana, e allora a quel punto lì ce l'ha fatta. Da una parte una squadra che ha preparato la partita e dei giocatori che hanno voluto vincere la partita, perché ce lo ricordiamo come entravano i giocatori della Vigor Senigallia, ce lo ricordiamo i Guerra a centrocampo, davanti Pesaresi, lo stesso Del Ricco, Cinotti stesso, che comunque, anche se non ha fatto la miglior partita, quanto correva. Dall'altra io ho visto una formazione un po' arrendevole, ma secondo me per dare l'atteggiamento giusto ai giocatori è fondamentale la mano dell'allenatore. Perdonami Paolo, ma la mia idea, giustamente i giocatori hanno le loro colpe, però l'allenatore doveva infondere morale, doveva fargli capire l'importanza di giocare davanti a tutta quella gente, davanti a quella marea biancorossa che lui stesso ha definito la marea biancorossa. A quel punto lì una prestazione del genere non è tollerabile, per quanto mi
riguarda. Questo senza dubbio, siamo perfettamente in sintonia. Diciamo che a Francesco Nocera, a livello tecnico-tattico, gli do delle responsabilità ancora più grandi rispetto alla partita di Senigallia quando giochiamo a Pergola con la Laurentina. Lì proprio non... incommentabile tutto lui, non c'è altro da aggiungere. A Senigallia, secondo me, la responsabilità del mancato risultato va condivisa con la squadra che è entrata in campo davvero in maniera incredibile.
Però sai cos'è, Paolo? Lo scivolone della capolista magari in casa dell'ultima in classifica, quello a mio parere si può vedere a tutti i livelli, perché magari una partita sbagliata così... i giocatori, sì, un calo di concentrazione.
Se gioco io con te,
sì, probabilmente la portiamo a casa.
Cioè, un gol lo facciamo sicuro.
Io mi metto a centrocampo, tu invece vai davanti.
Io vado in avanti, un gol lo faccio. Questo non è per presunzione o per prendere in giro la simpatica squadra di San Lorenzo.
Però per me la partita di Senigallia è ancora più grave, perché probabilmente era il primo big match in due anni, il secondo con la gara d'andata. Il primo lo hai pareggiato in casa, anche non esprimendo assolutamente un bel gioco. Il secondo lo hai perso legittimamente, perché la Vigor ha fatto una signora partita.
Sì, assolutamente.
Quindi secondo me assolutamente alla squadra non è stata fatta capire l'importanza di questa partita e l'importanza soprattutto di avere quella tifoseria. Vediamo i video che sono virali su internet, in tutta Italia guardano i tifosi dell'Anconitana che in promozione vanno in quasi 1000 persone a Senigallia, e onestamente pensare che quella squadra lì non ha vinto sinceramente fa un po' male.
Allora, Peppe, dobbiamo dare una notizia, scusami se sì, la gamba tesa nella
vieni,
tua considerazione,
vieni.
Dobbiamo dare una notizia a te, allo studio e ai nostri radioascoltatori. Tra poco sarà in diretta con noi il presidente Stefano Marconi, quindi tante
bene,
considerazioni, tante risposte le darà definitivamente il presidente.
Bene, perfetto. Allora io, Paolo,
possiamo salutarci,
sì,
così risparmiamo del tempo.
Esattamente, ti congedo e ti ringrazio per il tuo intervento e come sempre illuminante, una buona serata e ci vediamo chiaramente in redazione sui campi.
Allora, aspetta Paolo prima di chiudere, perché tanto sai che i nostri radioascoltatori siamo come loro e loro sono come noi, cioè riusciamo a scherzare su tutto. Mattia Bussolotti, tu hai fatto una formazione relativamente a tu in attacco e al nostro per al centrocampo. Mattia ha detto: io sto in porta.
Quindi il portiere ce l'abbiamo, adesso dobbiamo trovare i difensori, altri 4 centrocampisti e solo Paolo davanti a far reparto da solo.
Questo e altro trovate sulla nostra pagina Facebook, dove state commentando sotto la puntata, quindi fate un salto anche lì per vedere cosa succede. Grazie Paolo,
buona serata.
Ciao.
Buona serata
a tutti. Lasciamo Paolo Papili, noi dovremmo andare anche in pubblicità.
Infatti andiamo in pubblicità perché poi c'è il presidente Stefano Marconi.
C'era anche Massimiliano D'Alberto che diceva: quello che dice Paolo aumenta ulteriormente il mio sbigottimento. E allora, andiamo in pubblicità e state qui.
Punto Biancorosso.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Punto Biancorosso.
Rieccoci qui con Punto Biancorosso e adesso per dare una motivazione, una spiegazione a quanto è emerso oggi, aspetto chiaramente l'ok dalla regia ma non sta arrivando, comunque come preannunciato dal nostro Paolo Papili che è intervenuto prima, con cui appunto abbiamo discusso dei temi di giornata, per farci spiegare appunto le motivazioni che hanno portato al sollevamento dall'incarico del vice di Francesco Nocera, Luca Bocchino, e della promozione a vice allenatore di Stefano Belardinelli, lo chiediamo direttamente al numero uno di Casa Anconitana, il presidente Stefano Marconi. Buonasera presidente.
Buonasera a tutti.
Presidente, le lascio subito la parola e per spiegarci queste decisioni emerse dalla giornata di oggi.
Ma facciamo intanto un passo indietro. Noi è da qualche domenica che vediamo qualche problema in campo con la squadra e naturalmente la partita di domenica sul piano emotivo ci ha lasciato molto molto turbati, perché per chi ha visto la partita pensavamo di trovare una squadra agguerrita che vendeva cara la pelle. Questo non l'abbiamo visto e quindi abbiamo voluto oggi prima di tutto riflettere 24 ore e poi oggi abbiamo chiamato la squadra e l'allenatore per un confronto sereno e disteso e cercare di capire che cosa è accaduto in queste ultime settimane, perché la squadra vi ricorderete, io non l'ho vista, ma già dal pareggio contro la Laurentina aveva comunque destato delle perplessità sul piano più che altro della concentrazione, della voglia, della grinta, del carattere che noi pretendiamo da questa squadra. Quindi oggi li abbiamo incontrati tutti e tutti hanno potuto esprimere le eventuali perplessità, quindi un bel incontro tra società, dirigenti, tecnici e giocatori per capire che cosa dobbiamo fare da qui in avanti per cercare di portare a casa un risultato che sembrava scontato fino a qualche settimana fa e che ultimamente sta diventando, magari non dico a rischio, però con qualche velo di perplessità, e volevamo toglierla. Quindi in sostanza ne abbiamo parlato tutti insieme per cercare di capire che cosa stava accadendo. Ho preso la parola io chiedendo che cosa mancava a questi ragazzi per poter lavorare serenamente, visto che questa società ha sin dall'inizio, ma già dall'anno scorso, sempre ottemperato ai propri obblighi, non solo obblighi economici ma qualsiasi tipo di obbligo, cioè noi questa squadra, questi giocatori non gli facciamo mancare nulla, quindi siamo primi in classifica, c'è una società che non fa mancare nulla, c'è una tifoseria che a dir poco è commovente, e domenica ha dato una dimostrazione di attaccamento che non si trova da nessun'altra parte d'Italia. Io e tutti i dirigenti della società anconitana avremmo voluto vedere una squadra molto, ma molto, ma molto più determinata di quello che abbiamo visto a Senigallia. Quindi oggi noi, tutti noi, non abbiamo lavorato, perché dalle 9 di questa mattina abbiamo finito alle 5 di pomeriggio, perché alle 9 abbiamo fatto un direttivo e poi dalle 2 e mezzo fino alle 5 abbiamo parlato con tutti, e l'abbiamo fatto per il bene dell'anconitano, ovviamente, cercando di aiutare ad uscire da una situazione di difficoltà, perché è inutile girarsi intorno. Una difficoltà c'è, perché i casi sono due: o siamo noi un branco dei matti, oppure ci sono delle difficoltà, ci dobbiamo mettere d'accordo. E oggi le difficoltà sono state confermate dai giocatori e dall'allenatore, perché i giocatori e l'allenatore non è che hanno riferito di che cosa state parlando, hanno detto che ci sono delle grosse difficoltà. Oggi le abbiamo però attraverso in maniera, ripeto, estremamente cordiale, cercato di tirargliele fuori dalla bocca, perché non era nemmeno facile, ce l'abbiamo fatta finalmente e crediamo di aver trovato delle soluzioni importanti. Ovviamente le motivazioni ce le teniamo per noi, perché riteniamo che sia corretto tenercele per noi, però è normale che una società di fronte a una situazione di allarme si metta in moto per cercare di capire che cosa sta succedendo. Quindi io non capisco tutto questo clamore. Per quanto riguarda la scelta invece di Bocchino è, purtroppo lui ha un problema di tesseramento. Questo problema di tesseramento gli impedisce di svolgere le attività per le quali lui è stato ingaggiato, ovvero quello di allenatore in seconda. Questa anomalia è stata sopportata per mesi per una questione così anche di cercare di non alterare equilibri. Oggi abbiamo parlato con Bocchino e molto serenamente abbiamo detto: guarda Bocchino, visto che tu c'hai questo problema e non puoi fare il lavoro per il quale sei stato chiamato e per il quale sei anche pagato tra l'altro, al tuo posto viene una persona che oggi è importante, perché è il trade union tra settore giovanile. Abbiamo un parco di ragazzi molto interessanti che l'allenatore non conosce, perché non li ha mai visti. Quindi li abbiamo voluti mettere insieme a lavorare per il futuro dell'Ancona. Ovviamente l'allenatore Francesco Nocera è stato confermato fino alla fine dell'anno, anche perché l'accordo è fino alla fine dell'anno. Speriamo che da qui alla fine dell'anno i giocatori, attraverso le problematiche che hanno manifestato e attraverso le soluzioni che abbiamo trovato di comune accordo, riusciamo a portare a casa dei risultati che ci aspettiamo tutti, ma soprattutto che sin da domenica, e questo l'ho chiesto e lo pretendo, loro andranno in campo e dovranno ribaltare il campo e aggredire l'avversario. Questo è quello che pretendiamo. Poi le partite, lo sapete, si possono anche perdere, perché il calcio è fatto anche di episodi, però noi domenica a Senigallia non vi abbiamo perso per episodi. Noi domenica abbiamo perso perché c'erano dei ragazzi molto più motivati dei nostri, e io non ho capito perché i nostri non sono motivati tanto quanto gli altri. Ma questo è un refrain che va avanti da inizio dell'anno, perché si dice sempre: gli altri contro di noi danno tutto, e io non ho capito perché noi contro gli altri non dovremmo dare tutto. Che cosa manca loro? E questa è la domanda che ho fatto: che cosa vi manca? Vi manca qualcosa? C'è tutto, tutto. La garanzia di prendere tutti i mesi quello che gli spetta, la garanzia di un'organizzazione, gente che lava le maglie, gente che li accompagna dappertutto, visite mediche. Cioè, che cosa manca per poter dare soddisfazione a queste 1000 persone che domenica se ne sono andate a casa con la coda tra le gambe? Ed è una cosa che a me ha fatto male. Tutto qua.
Presidente, anche alla luce di quanto ci hai confermato, ovvero delle problematiche emerse tra Nocera e i giocatori, ti aspettavi le sue dimissioni oggi?
Francamente non me le aspettavo le dimissioni, perché con Nocera oggi è stato molto franco. Lui ha detto: ho fatto quegli errori, per errori, ripeto, dei quali io li voglio, sono cose che teniamo per noi, ma lui ha pubblicamente ammesso le proprie difficoltà e i propri errori. Allora, di fronte a questa missione e di fronte all'intenzione di correggere il proprio approccio, noi abbiamo accettato di buon grado questa sua, diciamo, apertura per verificare se poi le cose che ha detto le farà. Per cui noi abbiamo, nei confronti dell'allenatore, nei confronti della squadra, diamo il massimo supporto, perché noi, a differenza appunto dei giocatori e dell'allenatore, noi non vogliamo essere di passaggio. I giocatori e allenatori passano, voi lo sapete perfettamente. Noi abbiamo un grande attaccamento alla società, ci teniamo, e oggi l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta, perché guardate, avremmo potuto fregarcene altamente, perché abbiamo tutti mille cose da fare. Invece no, siamo stati qui, in azienda, poi siamo andati da un'altra parte, tutti insieme, a discutere, abbiamo incontrato i giocatori, li abbiamo fatti parlare uno per uno, si sono sfogati, perché qualcuno aveva bisogno anche di sfogarsi. Questo sfogo ha creato, secondo me, una positività e non una negatività, e quindi oggi c'era bisogno di questo incontro, c'era bisogno di questo scambio, e sono contento che questa cosa sia stata fatta. Poi, i commenti della gente, io francamente, vi dico me ne frego, ma proprio me ne frego altamente, perché oggi noi abbiamo lavorato per l'Anconitana, non abbiamo lavorato per noi stessi.
Ti ammucchio un po' di messaggi che ci stanno arrivando, sì. E un altro dei temi caldi è quello dei giocatori. Ci chiedono, ci sono una o due pecore nere che andrebbero allontanate da questo gruppo?
Guardate, allora, se casomai ci fossero, ce lo teniamo per noi. Ma secondo voi, io vi vengo a dire alla radio se ci sono le pecore nere o non ci sono le pecore nere? Non lo farei mai. Però sappiate che la società sa tutto e vede tutto. Non è la società che non sa niente e non vede niente. Qua non c'è gente stupida. Qua noi abbiamo, l'ho detto anche ai giocatori oggi, abbiamo la fierezza di essere dei dilettanti. Ma dovrebbero avere anche loro l'umiltà di capire che sono anche loro dei dilettanti. E per quanto riguarda invece i dirigenti professionisti, li abbiamo visti negli ultimi 15 anni ad Ancona, li abbiamo visti. Quindi noi diciamo, siamo fieri di essere dilettanti. È un grande complimento, perché noi da dilettanti non viviamo di calcio. I professionisti che in promozione vogliono vivere di calcio, io li guardo sempre con una certa diffidenza.
Poi sempre altri messaggi, qui stavolta sono di, diciamo, al tuo fianco, ti danno la carica, ovvero Marconi, te lo dico io, quello che gli manca ad alcuni giocatori, un bel calcio nel sedere. Invece un altro amico, presidente, pianasta e mena come se non ci fosse un domani. Io sto con il presidente di Max 65, quindi diciamo che...
Guarda, io ti dico, i giocatori non hanno bisogno di essere presi a calci e non hanno bisogno di essere presi ammazzate. I giocatori hanno bisogno di essere motivati, perché se tu sei abile a motivare le persone ti danno l'anima. A questo punto io dico, questi ragazzi vanno risollevati, vanno anche compresi nelle loro difficoltà, perché loro per primi, secondo me, e oggi è venuto fuori, sono mortificati per quello che domenica sono riusciti a non dare, perché i primi a sapere di aver fatto una figura meschina sono i stessi giocatori. Però di fronte a una situazione del genere, una società si deve comportare da buon padre di famiglia, entra nello spogliatoio e parla, cerca di capire, cerca di far aprire le persone. Guardate che gestire un gruppo di 40 persone, 35 persone, ognuno con il proprio carattere, ognuno con la propria personalità, non è semplice. Quindi la capacità di farli parlare, di farli esprimere pubblicamente davanti a tutti, anche di fronte all'allenatore, che magari non avrebbero avuto la possibilità di farlo in un'altra occasione, per mille motivi, perché comunque negli spogliatoi ci sono le gerarchie, ci sono tante cose. Quindi oggi io vi dico che è stato un incontro meraviglioso, e io sono certo che domenica si vedranno i risultati di questo meraviglioso incontro.
L'amico Falco, il rapporto fra lei e Nocera?
Il rapporto è che io sono il presidente e lui fa l'allenatore, punto. Quale altro rapporto dovrei avere io con Nocera? Lui fa la squadra, lui ha scelto i giocatori, perché anche sto cinema che dicono che i calciatori li avrebbe scelti chi? I calciatori... Nocera ha fatto l'elenco delle caratteristiche tecniche dei calciatori che voleva. Abbiamo passato 20 giorni d'estate insieme a parlarne di questa cosa. Dopodiché gli abbiamo, attraverso Giuliano Santinelli, in una parte anche il sottoscritto, sottoposto una lista di nomi e lui l'ha scelti. Punto.
Un altro messaggio, Dorico: presidente, sto dalla sua parte e la sostengo, però mi permetta un dubbio, ci accorgiamo adesso che Bocchino non ha il cartellino per fare il secondo, il cartellino giusto, il tesseramento giusto per fare il secondo?
No, guarda, queste tutte polemiche, non mi sono accorto adesso, noi ci siamo accorti quando purtroppo ci ha fatto ricorso nella prima giornata del campionato la società, adesso non mi ricordo il nome, scusate, dopodiché
Mondolfo.
Però, sì esattamente, dopodiché ho già spiegato prima, per cercare di non creare problemi, abbiamo lasciato le cose in questa maniera. Bocchino non è mai andato in panchina, non l'avete mai visto in panchina per questo motivo, ma siccome era stato ingaggiato come allenatore in seconda, io volevo un allenatore in seconda, ma lui non l'ha potuto mai fare. Poi guardate, voi fate presto a parlare, ma ci sono anche le persone e le questioni personali, va bene? Allora Bocchino è una persona che c'ha anche le sue difficoltà e noi non lo potevamo mandare in mezzo a una strada e non l'ho fatto e sono fiero e orgoglioso di averlo fatto. Prima di aprire bocca bisogna conoscerle le cose.
Presidente, l'ultima poi la congedo. La decisione di mettere la squadra in silenzio stampa, che effetto avrà e che effetto vuole avere?
Ma quale silenzio stampa? Anche sti termini così solenni. Ma di quale silenzio stampa parliamo? Allora, ai giocatori oggi abbiamo detto: ragazzi, state concentrati, lasciate perdere i giornalisti, perché ci sono anche dei giocatori che fanno il tam-tam col cellulare durante la settimana, i giornalisti, perché è una fiera qua mediatica, va bene? Voi non le sapete le cose, ma qua c'è gente che invece le cose le sa, e abbiamo detto: ragazzi, fermatevi, adesso non è il momento di parlare, è il momento di fare. C'è un momento nella vita nella quale bisogna parlare, poi c'è un momento che bisogna fare. Nella situazione in cui siamo, ovvero dove la gente è rimasta delusa da quello che ha visto a Senigallia, 1000 persone, forse più, partite da Ancona, 1000 ragazzi che hanno preso il biglietto, sono venuti fino a Senigallia, magari hanno speso i soldi anche per il pranzo e se ne sono andati a casa con una sconfitta. Io ho detto: è il caso questa settimana che tacciamo tutti e andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Parlare non serve a nulla.
L'ultimo però glielo devo
però
leggere.
Da qui a dire che il silenzio stampa lo fa il Milan, la Juve, l'Inter, non lo facciamo.
Il nostro amico Giulio: oddio presidente, Mastro Nunzio che dice che non hanno fatto una brutta partita, rivolta chiaramente a Senigallia, mi è cascato pure lui, si doveva frustare da solo. Anche le dichiarazioni di Mastro Nunzio di Senigallia sono state tanto commentate comunque dai tifosi, sostenendo che invece la partita è stata brutta.
Vabbè ragazzi, però Mastro Nunzio, allora, se parla in prima persona è perché parla in prima persona, se difende i compagni anche se magari erano indifendibili, cioè è difficile anche venire fuori da certe situazioni. Lui ha espresso un parere, può essere più o meno condivisibile, però io ho apprezzato il fatto che lui si è messo davanti ai compagni e l'ha difesi. Per me è un gesto positivo, poi per carità ognuno lo interpreta come vuole, ma io l'ho interpretato in maniera positiva.
Bene, direi che ci siamo. Adesso vediamo domenica come si comportano, dicono i nostri amici, ma dalle sue parole ho inteso che domenica ci sarà un'inversione di tendenza abbastanza netta, ecco.
Io me lo auguro, ripeto, io non vado in campo, lo sapete, non faccio la squadra, la fa l'allenatore, non l'ho mai fatta io, non ho mai imposto nessun giocatore, perché prima ho sentito una delle tante cose farneticanti che dicono
di Colombaretti, il messaggio inerente a Colombaretti.
Figuriamoci se io vado dall'allenatore e gli dico Colombaretti o qualcuno non deve giocare e l'allenatore lo accetta, che stima posso avere di un allenatore che fa una roba lo manderei via subito. Se accettasse una cosa del genere gli direi: guarda, non fai per me, bisogna che te ne vai.
Presidente, Dorico le dice: c'è una carica che la metà basta, ha detto proprio.
C'è una carica perché è da stamattina alle 9 che lavoro per l'Anconitana. So quello che abbiamo fatto, non solo io, ma tutti i miei dirigenti, so con quanta passione lo facciamo, so che cosa abbiamo scongiurato oggi attraverso questo incontro, io lo so, e quindi mi aspetterei meno polemiche, soprattutto da gente che prima stava con Sosteniamo l'Ancona e non sa fa manco due conti in fila, e invece stesse un po' più vicino alla squadra, magari venendo a vedere qualche partita.
Bene, grazie presidente, grazie.
Prego.
Di essere intervenuto. Buonasera. E ci vediamo.
Bene, lasciamo il presidente Stefano Marconi, come ha detto quel pensiero lì, risoluto? No, com'è che era?
Risoluto e decisionista.
Risoluto e decisionista. Ma è il presidente, il presidente deve essere così, cioè se è il presidente e è il proprietario di una società, l'ultima...
Intanto continua ad arrivare i messaggi.
Ma giusto, l'ultima parola aspetta al presidente, che deve essere così. Questo era rivolto al presidente che te l'ho aperto ma non gli era
letto.
Sì, volevo
leggere l'ultimo infatti.
Ma leggi prima questo.
Finalmente un presidente risoluto e decisionista che fa il presidente. Avanti Marconi.
Avanti Marconi.
L'hanno detto poco fa, mi perdi i colpi.
No, no, era per andare avanti e poi passare a
Falco. Standing ovation per lei, presidente, per quanto detto su Sosteniamolo Ancona.
Io su questo, al solito, come faccio sempre, dissento, ma questo è un parere del tutto personale.
Poi si parla qui, arrivano le battute su Sosteniamo la Cura.
Vabbè, questa la sosteniamo, quella storica.
Io rivoglio Miani in canottiera unta,
Ma anche il ditino, anche sulla foto compare, sì, con un ditino rivolto verso la stampa,
un
perché
po' tutto.
Si rompeva le balle.
Adesso vediamo come si comportano in campo, se perdurano rischiano. Beh, diciamo che domenica ci si aspetta un'inversione di tendenza. È vero che l'Olimpia si presenta senza Moschini, ma l'Olimpia non è che viene a fare la scampagnata al Del Corno, deve fare i punti, quindi servirà la migliore anconitana per portare a casa la vittoria, mantenere a meno 6 la Vigor Senigallia, perché ieri poi dicevano una cosa giusta: occhio a non fare il gioco della Vigor Senigallia, no, non ci pensiamo al primo posto, no, non ci pensiamo. Invece la Vigor Senigallia ci crede, giustamente, chiaro che non dipende solo da lei, ma è l'anconitana che dovrebbe morire sportivamente. Io sono convinto che domenica vedremo un'inversione di tendenza, perché non ci possiamo assolutamente permettere di rimettere in gioco un campionato che era morto e sepolto, quindi mi raccomando a chi scenderà in campo, ma sono convinto che sapranno cosa fare.
Leggo... Ma avevano delle rimostranze, io, come ha detto il presidente,
qualcuno
sì,
oggi è stata l'occasione
si è sfogato, qualcun altro insomma aveva qualcosa da dire. Io spero che sia venuto fuori quello che dovevano dire, perché assolutamente il modo di dire le cose in mezzo al campo non è quello che ci serve. Le cose vanno dette fuori dal campo, se ci sono cose che non funzionano nel campo invece bisogna dare il 100% per la maglia che indossi. Se no, ci sono tanti di quei messaggi che adesso non abbiamo letto, ma che sono, poi magari dopo li leggiamo, che sono rivolte ai giocatori che, se non se la sentono, non indossino questa maglia, assolutamente.
Ma io penso, lo dicevo pure prima con Paolo Papiri, la partita di domenica è stata veramente indicativa, perché da una parte ho visto una squadra affamata, una squadra che voleva a tutti i costi portare a casa la vittoria, ma non lo vedi nelle parole o negli atteggiamenti, lo vedi nei tackle a centrocampo, lo vedi nel correre, nel fare una corsa in più per aiutare il compagno. È quello che non si è visto. Speriamo che non si vedano più prestazioni del genere, perché onestamente anche commentarle non è stato facile. Comunque, nozze, chiacchiere tante, fatti zero, domenica vinci con il Marzocca e poi si va in difficoltà quella dopo. Speriamo di no, ci aspettano 6 gare, io mi aspetto di vincerle tutte e 6. Intanto ci hanno mandato, mi sa, veramente la foto di Miani, quindi... Questa qui la possiamo vedere solo noi. Beh, una discreta foto. E Stefano,
vabbè, ci vuole fegato anche mantenerle in archivio.
Io
questi,
andrei...
sono i fotomontaggi,
sì,
bellissimi, che sono bellissimi, quello della nave, eccetera.
Mamma mia, non manca niente, insomma.
No, ma ci vuole coraggio a tenerli, cioè,
io
occhio
andrei
che si spacca
con
cellulare.
Un altro break pubblicitario,
abbiamo,
perché
nostro...
nell'ultima parte abbiamo anche un altro ospite che mi fa piacere di farlo intervenire.
Ok.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Opemomo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una ruota. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialate e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo con l'ultima parte di Punto Biancorosso. Intanto gli facciamo gli auguri perché glielo volevamo fare ieri, rompergli le balle ieri, però ieri era un'altra giornata di quelle un po' particolari, era bruttissimo fare rompere le scatole.
E quindi gli facciamo un po'
oggi.
In ritardo.
Esatto.
Un po' in ritardo in questo martedì torrenziale, incredibile, dove non è mancato veramente niente. Abbiamo il piacere di avere con noi l'amico dei colori biancorossi, Domenico Sfrappa. Buonasera Domenico.
Buonasera.
Auguri in ritardo da parte della redazione, singolarmente gliel'avevamo già fatti.
Grazie.
Domenico, una giornata particolare appunto per l'Anconitana, c'è stato questo summit derivante dalla partita appunto di domenica. Domenica eri presente al Bianchelli, che partita hai visto? Che impressione ti ha fatto questa Anconitana?
Ma allora, prima di tutto diciamo una cornice di pubblico sicuramente da partita super superiore, insomma, ecco, quindi una bella vista d'occhio sicuramente, è partita bene, cioè nel senso come giornata. Poi diciamo sulla partita, allora a livello tecnico diciamo che la Vigor non mi ha fatto una grandissima impressione, forse la partita di andata l'avevo vista un pochino meglio sotto il punto di vista tecnico, però sulla grinta, la determinazione, la voglia, quelle che sono le credenziali sicuramente di una squadra che sulla carta si sente anche inferiore, questi hanno buttato tutto, sono stati aiutati forse anche da un arbitraggio all'inglese, nel senso che gli ha permesso di giocare il calcio che loro volevano, con pressing a tutto campo e con contrasti in due, in tre, quindi hanno fatto una grande partita sotto quel punto di vista.
Dove
la Anconitana forse è incappata in una giornata storta, in una giornata dove forse non hanno capito che questa era la partita da vincere, da chiudere il campionato e da dare sicuramente ai tifosi uno il terrore di gioia, anche se diciamo che durante l'anno la squadra aveva avuto un rollino di marcia importante.
Dove ha vinto la partita Guiducci, o meglio, dove l'ha persa Nocera, secondo lei?
Ma sai, le partite c'hanno tutte una storia a sé, quindi non è che c'è la partita sicuramente. Guiducci l'ha preparata con le credenziali che ti ho detto, con la determinazione, facendo capire l'importanza di questa partita. Forse Nocera non è riuscito a dare alla squadra o a far capire alla squadra che questa era una partita determinante, o forse i giocatori non hanno interpretato magari la partita come lui voleva, insomma, ecco, sai, poi quando guardi da fuori vedi quello che ti risponde la partita e poi fai un giudizio, però insomma, ecco, diciamo che su quello che penso io, quindi non è che può darsi che Nocera l'abbia preparata bene, ma i giocatori non hanno risposto sul campo, insomma, ecco.
Senti, è campionato riaperto secondo te o rimarrà una partita fine a se stessa?
No, ma diciamo che vedendo le partite io credo che l'Anconitana debba sicuramente ancora vincere, però insomma il campionato, vedendo le partite che c'ha, non penso che sia riaperto, a meno che insomma, ecco, ci sia proprio una crisi irreversibile, ma insomma non credo sotto il punto di vista di quello che ha detto fino adesso il campionato. Poi le ripercussioni di questa sconfitta non le so, insomma, quindi come oggi poi quello che c'è stato, non lo so, io credo che la famiglia Marconi ha investito molto su questo progetto, quindi forse ho sentito i commenti anche a fine partita domenica mentre tornavo, condivido le altre partite, credo che l'Anconitana abbia dimostrato di avere i giocatori troppo superiori. Queste erano le due partite che doveva giocare contro una squadra sicuramente che non è al pari a livello tecnico dell'Anconitana, però insomma è una squadra che sta dimostrando di far bene, quindi erano due partite da giocare e da giocare in una certa maniera, e forse queste due partite sono state sbagliate, perché sia all'andata, insomma, ecco, ripeto, anche se all'andata poi l'Anconitana secondo tempo ha fatto bene e forse ha subito gol nell'incertezza, ma il primo tempo era andata in vantaggio immeritatamente, perché la Vigor aveva fatto una grandissima partita il primo tempo al Diconero.
Invece, da uomo di campo, volevo chiederti una cosa, un parere. Abbiamo, diciamo, siamo concordi nel dire che forse l'Anconitana non ha messo l'atteggiamento giusto. Secondo me, senza forse, non è stato l'atteggiamento consono ad una partita di questo spessore con questa cornice. Secondo te, le principali responsabilità derivano dall'allenatore che non è riuscito a far capire l'importanza di questo, o dai giocatori che in campo non sono riusciti a fornire una prestazione adeguata?
Ma sai, io credo che quando si vince si perde tutti insieme, io credo che la verità stia nel mezzo. L'allenatore forse in cuor suo pensava di aver trasmesso le giuste motivazioni, sai, queste sono partite che spesso si dice si preparano da sole, no? Come i derby, che sono a grandi livelli, si preparano da sole. Sai, i giocatori si sono trovati subito in svantaggio, forse è stata questa la chiave della partita, subito in svantaggio, si è messo subito bene per la Vigor questa partita in un binario giusto, giocavano con ripartendo, buttando sta palla per il centravanti sicuramente che difendeva bene la palla, faceva bene le sponde, insomma, quindi gli si è messa bene la partita, e diciamo che ho visto anche qualche partita anche all'Elconer dove sicuramente primi tempi ancora più brutti di quello sicuramente che aveva disputato ieri a Senigallia, quindi cioè, sono quelle partite nate male, forse finite peggio perché per il risultato, perché per le aspettative che la società, ripeto, avrebbe voluto chiudere il campionato, io credo, come i tifosi venire via da questi campionati, che sicuramente la gente se ne ha le palle piene, insomma, ecco, quindi
sì, c'era anche uno striscione abbastanza grosso nel settore degli anconetani: ridateci categorie degne della nostra città dopo 114 anni di storia.
Sì, sicuramente vuoi dire questa qui, i tifosi chiedono qualcosa che la società in questo momento sta rispettando, perché l'anno scorso ha vinto, ripeto, in categorie che forse nessuno di loro si aspettava, però insomma anche questo campionato, insomma, fino adesso erano stati fatti tre pareggi, tutti vittorie, quindi ripeto, da fuori si parla bene, io adesso parlo e sicuramente non conosco bene anche quello, per quello che è successo oggi, quali sono, diciamo, nello spogliatoio o quali sono sicuramente le prerogative. Credo, ripeto, che questa era una parte a non sbagliare, e anche io sicuramente, se fossi stato in quello che è Marconi, sicuramente mi sarei arrabbiato, insomma, voglio essere sincero, insomma, che era una partita a non sbagliare, era una partita dove dovevi buttare il cuore oltre l'ostacolo, dovevi uscire con una prestazione super, dovevi buttare tutto te stesso, e alla fine se avessero vinto, ma devono sudare molto, avrebbero dovuto sudare molto.
L'amico Luca, c'è un giocatore della Vigor che ti ha impressionato?
Ma diciamo, no, tutta la squadra, forse non c'è un giocatore in particolare, diciamo, gli esterni secondo me della Vigor hanno fatto male, forse l'avevo visto un'altra volta, c'erano a far meglio gli esterni offensivi, però diciamo che ha fatto una partita di squadra, ecco. Credo che l'eroe sia la squadra, nel senso che ha fatto una partita facendo pochi errori e buttando quello che in pratica secondo me anche non l'Anconitano doveva mettere, insomma quella voglia che hanno dimostrato sul campo di aver più voglia, ripeto, rispetto almeno quello che si è visto sul campo, insomma quello che ho visto io da fuori.
Ancon 88, quanto avrebbe fatto comodo in questo marasma una figura professionale come Sfrappa?
No, ma lasciamo stare, dai. Io credo che la società stia facendo bene, né? Io credo che ho la sensazione che in questo momento la società ci abbia le idee chiare, cioè nel senso vuole arrivare a fare dei campionati importanti, quindi stanno andando avanti bene, lo sapete tutti, insomma io sono venuto con Marconi, si è lasciati anche in buona, per carità, ma fare questi tipi di discorsi fa piacere, ma non sono sicuramente discorsi in questo momento c'è da vincere questo campionato e credo che l'idea sicuramente che la società si è fatta dal primo giorno che ha preso questa avventura, credo che ha dichiarato che di fare nel più breve tempo possibile di fare categorie importanti, quindi va data fiducia alla società che in questo momento sta investendo parecchio su questi campionati, poi sai c'è sempre in campo che ti devi misurare, però insomma credo che i risultati siano da parte Anconitana, insomma senza nessun dubbio, insomma.
Bene, grazie mille direttore, grazie per essere stato
grazie
con noi, ancora tanti auguri e alla prossima.
Sì, grazie, grazie, buonasera a tutti.
Buonasera Sfrappa. Lasciamo Domenico Sfrappa,
continuano messaggi, discussioni, le leggo.
Allora, intanto vorrei precisare, sto leggendo, perché vi controlliamo, è ovvio, non è che vi lasciamo da soli, per quello che riguarda coloro che stanno commentando sulla nostra pagina Facebook, Mastro Nunzio, no, cioè non è che è stato tirato in ballo per il non gioco, come qualcuno dice, si lamenta perché non corre e l'altro si lamenta perché sulle dichiarazioni. Allora, come ha detto anche il presidente Marconi, è stato criticato Mastro Nunzio quando ha parlato singolarmente, è stato ricriticato quando parla invece, come dire, parla sotto l'aspetto al plurale. È il capitano. Il capitano si deve far carico di tutto, quindi gli è stato criticato quando non si era fatto carico della
oggi,
figuraccia.
Oggi comunque, a parte un paio di messaggi da
qua ci sono qua.
Stai seguendo?
Sì, sto seguendo qua, quindi volevo mettere in chiaro quello, insomma. Assolutamente.
Beh, è il giocatore più rappresentativo,
esatto,
della squadra.
Quindi per me va bene così, che si deve far prendere... Cioè, è il capitano, si deve mettere sulle spalle tutta la squadra, quindi se la squadra ha giocato male, ci ha messo la faccia, si è presentato lui in sala stampa con tutta la stampa. Ragazzi, questo è il ruolo che deve fare il capitano, nessuno lo mette in discussione. I gol l'abbiamo appena celebrato, abbiamo festeggiato Salvatore con i gol con la maglia biancorossa, nessuno lo mette in discussione, è tutta la squadra che è stata messa in discussione, quindi non c'è la carica sul singolo, assolutamente in questo momento non c'è da fare la critica al singolo. Ma Mastruzzo si becca la critica perché è il capitano della squadra e quindi è tutta la squadra che è stata messa in...
Noi poi diamo voce a tutti, quindi è chiaro che magari l'idea di 5 può non essere l'idea di altri 2 e così via. Personalmente l'idea generale è che sia stata, come hai giustamente detto, tutta la squadra a non essere, a mio parere, scesa in campo in modo consono all'evento.
Ci ha deluso, ecco, diciamo
sì.
Francamente che la squadra ci ha deluso, cioè non c'è da nasconderci dietro un dito, no?
Possiamo vederne le cause. Parlavamo prima con Paolo Papini, lui ovvio parla anche dei giocatori. Per me l'atteggiamento dei giocatori deve essere dato dall'allenatore, per come la vedo io, perché comunque la Vigor è una buonissima squadra, ma ritengo che almeno da un punto di vista mentale, agonistico, un allenatore come Guiducci gli dia il 70% a questa squadra. Cosa che non ho visto nell'Anconitana. L'Anconitana è una squadra che qualitativamente non si discute, perché è in grado di alternare vari modi di giocare, ci sono giocatori che hanno una duttilità tattica incredibile. Secondo me mancano nell'atteggiamento, sono mancati domenica nell'atteggiamento, e per come la vedo io, per la mia idea di calcio, l'atteggiamento deve partire dall'allenatore, punto, finito. Dalla prossima partita deve esserci un'inversione di tendenza. Sono contento che è intervenuto il presidente, che ha chiarito tante questioni, che ha messo la sua grinta, la sua energia, perché giustamente è da grinta e energia che bisogna ripartire, perché certo, assolutamente questo campionato va chiuso il prima possibile, va presa la Coppa, va vinto il titolo regionale, vanno, bisogna centrare tutti gli obiettivi perché è una storia di 114 anni che ce lo impone.
Assolutamente, Luca ci dà una tirata di orecchie a modo suo.
Per cos'è successo?
Che, a proposito, eccolo qua, dice...
Di scherzare su Miani.
Non dico a voi in radio, chi ama la Baglio non può scherzare e cazzeggiare sulla, sosteniamo su certe cose, quindi come fate a scherzare su Miani?
Ah, però detto, non
è
dico
quella,
a voi in radio.
È quella gestione, no, ma anche noi in radio insomma ci anche scherziamo perché tanto voi ci mandate le foto e qui non lo possiamo far vedere, ma c'è un nostro amico che ci ha mandato tutti i ritagli possibili e immaginabili relativi a quella gestione. Io non vorrei che però tirar fuori ogni tanto sosteniamo diventi un alibi. Allora lasciamolo perdere, è stata una parentesi negativa per quello che riguarda la gestione, perché abbiamo visto tutti come è andata, soprattutto nella parte gestionale finale. È stato un tracollo, perché chi ha gestito non era in grado di gestire. Forse sarà anche questo che potrà essere iscritto in un libro, come non su questo potremmo chiamare proprio Miani a scrivere un libro, come non gestire una società di calcio. Potrebbe essere un manuale, visto che tu segui come giornalista, no? Il calcio eccetera, potrebbe essere un manuale, ce ne sono tanti positivi, potrebbe essere un manuale negativo. Volete,
sarebbe venduto secondo te?
Secondo me sì, potrebbe essere anche un best seller, no?
C'è stata un'idea, chissà se non troviamo qualche...
Sono esperti, io penso che se prendi Miani e soci e scrivono tutte le cappelle che hanno fatto, cappelle, chiamiamole belle come quel termine, artifici, che cappelle che hanno fatto.
Io deontologicamente non posso usare quel termine.
Vabbè, lo uso
artificio.
Io, no? Che hanno fatto, possono fare un libro che potrebbe essere distribuito in Africa e in altri posti.
Addirittura, un best seller.
Un best seller, cioè. Esatto, dove tutto quello che non si deve fare noi l'abbiamo fatto. Ecco, per riga dall'inizio alla fine, quando un bilancio non viene scritto bene, quando si sfora e si nasconde la verità, tutto quello che è stato fatto. Però quello è finito. Se lo tiriamo in ballo continuamente, sembra quasi che stiamo cercando un alibi. Non va tirar fuori. Quindi Luca ci ha sgridato, accettiamo la sgridata Luca, ma diciamo che rimane lì a livello goliardico per chi ci ha mandato questi messaggi, eccetera, eccetera. Noi stiamo qui parlando del nostro presente, del nostro futuro, che non ha nulla a che fare o collimare
con questo passato,
con quel periodo lì, insomma.
Comunque cerchiamo di riassumere la giornata di oggi, una giornata lunghissima, iniziata appunto dalle 9 della mattina, come ci ha confermato lo stesso presidente. Francesco Nocera rimane al suo posto alla guida dell'Anconitana, sollevato dall'incarico Luca Bocchino, il vice allenatore, al suo posto promosso invece anche nel ruolo di vice allenatore Stefano Belardinelli, allenatore della Juniores.
Però il presidente Stefano Marconi ci ha spiegato questa situazione, sì, relativa
ha problemi di tesseramento,
esatto,
comunque sia,
problemi di tesseramento.
Ha detto che fino ad oggi non si è potuto intervenire anche per problemi extra sportivi, che
sono
fiero
cose,
appunto, di non aver intervenuto, quindi vi invitiamo anche a riascoltare la nostra puntata.
Sono cose interne, insomma, che fanno onore anche alla società, perché al primo posto mette, come ha detto il presidente, mette l'uomo, poi tutto il resto.
Stefano Belardinelli, come dicevamo prima con Paolo, probabilmente la nostra linea è quella giusta, ovvero è un trade union tra settore giovanile e prima squadra per cercare di avvicinare queste figure appunto giovani alla prima squadra, quindi ai più grandi. E magari,
il presidente,
ecco,
ha detto una cosa, ha detto
che Nocera non conosceva comunque,
esatto,
i giocatori giovani.
Ci sono
detto anche prima.
Ci sono appunto dei giovani e il vice allenatore ha il compito, li conosce e ha il compito di farli presente. Se andiamo a leggere tra le righe, ci dovremmo un po' magari porre la domanda: perché l'allenatore non conosce il settore giovanile della sua società? Questa è una domanda che ce la potremmo porre, perché
sì,
non li conosce?
L'abbiamo detto anche prima, è una lacuna, cioè certamente...
Cioè qualcosa non ha funzionato probabilmente.
Comunque, volevo riprendere per l'ennesima volta le parole di questo striscione di domenica, che secondo me sono la base di tutto. Dopo 114 anni, sostegno e presenza, nonostante le difficoltà, riprendiamoci categorie degne della nostra città. Io penso che se i giocatori, prima di scendere in campo, guardassero la foto di questo striscione prima di ogni partita, secondo me basterebbe solo questo a dare delle motivazioni. L'Anconitana con la promozione, e non me ne vogliono le squadre che fanno la promozione, non c'entra niente. Deve andarsene il prima possibile, chiudere immediatamente questo campionato. 6 punti Non sono pochi, non sono tanti, è il vantaggio di questo momento. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo tutti insieme già dalla prossima giornata. Penso che siamo in chiusura?
Siamo in chiusura, ma ne abbiamo ben d'onde. Non sappiamo che cosa accadrà domani, lo dico subito.
Staremo
quindi
a vedere.
Non sappiamo se domani ci sarà il DJ oppure no.
Diciamo che, come ha detto il presidente, è preferibile che i giocatori
pensino al campo.
Però, ma probabilmente possiamo avere anche qualche dirigente, non lo so, o qualche tifoso. Adesso non voglio porre limiti alla provvidenza.
In ogni caso, domani noi ci siamo o nella versione DJ o dei dubbi. O nella versione tradizionale, ma ci saremo in ogni caso, perché non si chiude qua, insomma, la cosa, quindi sicuramente andremo avanti a parlare della nostra Anconitana, di questo suo cammino.
Un po' di Champions League domani, chissà, potremo commentare qualcosa.
Certo,
no,
voi dovete andare solamente a guffare, lo so.
Io stasera personalmente vado al cinema, già l'ho detto, chi mi conosce lo sa.
Esatto,
quindi...
E Pinocchio dove abita?
No, non diciamo così, Stefano, adesso stiamo sdrammatizzando una puntata abbastanza di intense emozioni, come l'ho detto. Siamo in chiusura, salutiamo tutti quelli che sono stati con noi, ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato
messaggi. Tra
altre
cose, comunque, a Senigallia c'era anche uno striscione dedicato a un ultras scomparso.
Sì, a Nicolò, tra l'altro. Nicolò D'Alenza,
non l'abbiamo detto.
Un grande abbraccio a questo ragazzo, alla famiglia, ai familiari, la scomparsa di Nicolò D'Alenza.
È la cosa assurda per cui è scomparso, insomma, uno shock anafilatico.
Esatto, casi leggevo oggi.
Prodotto da un farmaco contro l'infiammazione, cioè una roba veramente assurda.
E da segnalare anche un bello striscione da parte della curva di casa, quindi dei ragazzi della Nord, della curva Nord della Vigor Senigallia, ringraziamento alla curva Nord per quanto ha fatto appunto nei periodi post-alluvione con la scuola di Borgobicchia e tutto quello che ne segue. Inoltre diamo una notizia, una breaking news: il Villa Musone ha sollevato dall'incarico mister Cristiano Caccia, un amico, e ha affidato il ruolo a mister Capitanelli, tecnico degli allievi, che viene così promosso a mister della prima squadra nel tentativo di raggiungere i playout e la salvezza. Quindi un abbraccio all'amico Cristiano Caccia e speriamo di averlo...
Che aveva pareggiato
con l'Osimana. Nel comunicato abbiamo letto che le ultime tre partite non hanno soddisfatto particolarmente. Dopo Angelo Cetera e Cristiano Caccia c'è stata anche la parentesi Bernabei. Il Villa Musone cambia, quindi possiamo dirlo, il quarto allenatore stagionale, diciamo un trita allenatori questo Villa Musone. Speriamo di averlo quanto prima ospite all'amico Cristiano. Direi che è tutto, siamo in conclusione, una buona serata, grazie per i messaggi, ci vediamo presto, appuntamento a domani
13:10, intanto la replica, fra poco anche sul podcast per risentire l'intervento importante del presidente dell'Anconitana Stefano Marconi, e poi vi aspettiamo domani alle ore 19.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.